Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore. Le due sorelle avevano mandato a dire a Gesù: «Signore, quello che tu ami, tuo amico, è malato». Ma quando Gesù venne a sapere che loro fratello Lazzaro era malato, rimase ancora 2 giorni nel posto dove si trovava. Il terzo giorno salì a Betania, il paese di Marta e di Maria. Lazzaro era morto e la pietra era stata messa all'ingresso del sepolcro già da 4 giorni. Erano venute parecchie persone da Gerusalemme, che è molto vicina, per consolare le due sorelle. Quando esse vennero a sapere che Gesù stava arrivando, Marta gli andò incontro, mentre Maria rimase seduta in casa. Ecco le due sorelle con il loro temperamento diverso. Luca, che racconta il loro primo incontro con Gesù, quello che abbiamo letto, e Giovanni, che racconta l'ultimo incontro con Gesù, nel capitolo 11, si completano in maniera meravigliosa, tratteggiano il loro ritratto al vivo. E in questo ritratto, contrariamente a quello che di solito si dice, che al primo posto è Marta. È un posto che non le è stato dato, se l'è preso lei, come conviene alla primogenita. È lei la padrona di casa, è lei che dirige le cose. Donna decisa, dopo 4 giorni ha già asciugato le sue lacrime e corre incontro a Gesù con una fede straordinaria. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà». Ella crede nella resurrezione nell'ultimo giorno e lo dichiara senza esitazioni: «So che risusciterà». Ma Gesù vuol far arrivare la sua fede molto più in là, fino a credere che suo fratello è ancora vivo. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ed ella è la prima a credere fino a quel punto e a esprimerlo con una professione di fede che ha la forza di quella di Pietro: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire in questo mondo». Maria, invece, è seduta in casa e la troviamo sempre così, seduta ai piedi di Gesù, per ascoltare la sua parola, in occasione della prima visita che ci è raccontata, ancora seduta qui per piangere suo fratello, e seduta ancora nell'ultimo incontro per ungere i piedi di Gesù e asciugarli con i suoi capelli in occasione dell'ultima cena a Betania. Maria non dice niente in pratica, ripete soltanto in questo racconto il lamento di sua sorella: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Non dice niente, ma parla, e come, con il suo corpo e le sue lacrime. Ella dice la sua fede con il suo ascolto silenzioso. Dopo la resurrezione di Lazzaro, i sommi sacerdoti e farisei riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani, distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. A partire da quel giorno, annota Giovanni, si misero d'accordo per ucciderlo. Per questo Gesù non si faceva più vedere in pubblico, ma si ritirò a Efraim, località ai bordi del deserto. 6 giorni prima di Pasqua ritorna a Betania e lì ritroviamo Maria. Gli venne offerto un pranzo, Marta serve, Lazzaro è uno dei convitati. Consapevole del clima minaccioso, aveva sentito che si voleva uccidere anche Lazzaro. Maria si accinge a esprimere il suo amore delicato per Gesù con un gesto folle, che solo una donna può fare. Rompe il vaso di alabastro per effondere sui piedi del Cristo un nardo preziosissimo. E tutta la casa si riempì di profumo. Gesù la difende dai rimproveri di Giuda, il cui cuore è già corrotto dal denaro, sotto la scusa di una preoccupazione per i poveri. Lasciala fare perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Così Marta, dice il Vangelo, tiene il primo posto, ma Maria si è scelta la parte migliore. Con il suo gesto ha detto di più di tutti gli altri che stanno attorno a Gesù. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Qual è la parte migliore che ha scelto Maria? È quella di ascoltare la parola del Signore. Qualcosa che noi rischiamo di dimenticare tra le agitazioni e i rumori che sollecitano e ingombrano le nostre orecchie. Come meravigliarci che la nostra fede sia così superficiale, essa che nasce dall'ascolto. Ascolta, Israele, inizia così la preghiera del credente. Ascolta il tuo Dio che ti ha liberato dalla schiavitù, e allora potrai amarlo con tutto il cuore. E la preghiera del profeta è questa: ogni mattina il Signore mi apre l'orecchio perché io ascolti come un discepolo. Gesù, che si nutre incessantemente dalla parola del Padre, ci è stato dato perché noi lo ascoltiamo. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E Gesù avverte continuamente i suoi discepoli: fate attenzione alla maniera nella quale ascoltate. Anche Marta fa fatica ad ascoltare. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Marta e Maria sono così la figura della nostra vita cristiana, tratta tra il servizio e la preghiera, tra l'azione e la contemplazione. Noi siamo trascinati, invasi dalle cose da fare, l'essere occupati, non aver tempo. È una caratteristica del nostro modo di vivere. E lo sappiamo, gli impegni sono importanti. Bisognerebbe però che non ci facessero perdere il necessario. E il necessario è: ascolta Israele, il Signore tuo Dio è unico. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso. Il necessario è l'ascolto della parola che viene nella vita dell'uomo. È la parola che Dio ci manda inviandoci il nostro prossimo. Signore tuo Dio è unico, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. L'ascolto è la disponibilità e la retta intenzione di rispondere alla sua parola in tutte le cose, cominciando dalle più importanti fino alle più piccole. Perché noi siamo male informati sul peso delle nostre azioni, sul tesoro che esse contengono. Quando si ama, la nostra azione è piena di luce. La vita allora è una festa. E ogni più piccola azione è piena, è immensa. C'è il paradiso nel cuore. Gesù non rimprovera a Marta la cura che essa mette nel servizio, ma rimprovera a Marta di essere assorbita, preoccupata, inquieta, di disperdersi, è presa dai molti servizi. La molteplicità assorbe, divide. L'unità riunifica e pacifica. Quando l'unica intenzione è quella di ascoltare, di lasciarsi abitare dalla parola e di rispondervi con tutto il proprio essere, allora l'azione amorosa è piena di luce.